sfugge completamente la tua location odierna, cara Gaia Grassi. Riconosco dalle pareti intorno a te che non sono le pareti di Nolo che ben conosciamo.
No.
Sei altrove.
Sono le pareti del Monferrato.
Senti, nel Monferrato si mangiano i microfoni?
Sì, perché non mi senti?
No, no, sì, ti sento nel senso che ce l'avevi proprio, proprio vicino. Sai, non hai mai sentito il termine mangiare il microfono? E quando fai... Ecco, si sente benissimo, per esempio.
Si sente benissimo quando lo mangio?
No, 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 quando non lo stai mangiando. Allora, okay. Gaia Grassi, alle tue spalle delle persiane, al di là delle quali si intuisce una forte luce del sole.
Arriva.
Fammi fare il poetico! Al di là delle quali si intuisce una ho perso un po' la poesia.
Scusami, ho ammazzato la poesia.
Sì, totalmente. Adesso stava venendo
fuori. No, è che fa molto caldo e quindi ho chiuso le persiane, se no mi arriva il sole diretto nella schiena, poi non ti vedo.
La faccia. Senti, cosa ci fai a Monferrato? È una delle tue proprietà?
Ho fatto una settimana in smart. E quindi sono qua.
Non è la piccola utilitaria nella quale hai vissuto negli ultimi mesi?
No, ho fatto smart working.
Ok.
E quindi sono qua e che così sono stata un po' con i miei nipoti, sono qua fino a venerdì, poi venerdì ritorno a Milano. Oltretutto ha piovuto un sacco in questi due giorni.
Lì?
E quindi sì, e quindi è diventati tutti i campi sono verdi, sembra lo sfondo di Windows.
Ah, che bello, qua invece...
Con le nuvoline.
C'è stata questa sorta di così tentativo, prova? Una prova che sembrava portare, poi c'era la previsione, almeno per quanto riguarda la mia zona, la ridente Briansia, si vedeva il meteo e dicevi,
che cosa arriva adesso?
Che palle, cioè quasi troppo, fino a domenica piove tutto il giorno, tutti i giorni, ciao, mezz'ora, finito tutto, sole.
Ma lo so perché io che sono, sai che sono un po' su queste cose, sono un po' ossessiva compulsiva, ovviamente sono iscritta alla protezione civile, mi arrivano tutte le informazioni e quindi mi arrivavano Milano temporali fortissimi dalle 15 alle 24 di questa notte, poi sentivo gli amici e dicevano ho fatto due gocce.
Ma de che. Senti, allora oggi è il mercoledì, l'ultimo mercoledì della stagione di Tutto un Bo'. Ovviamente abbiamo Riccardo.
Mi mancano già anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Ma guarda che, vabbè, io e te ci possiamo vedere anche fuori dalla trasmissione, che magari non posso trovarti, beviamo una roba. E poi torniamo comunque, a metà settembre siamo qua, via.
Ci siamo stati promossi, quindi arriviamo anche a settembre, wow.
Oddio, non mi è arrivata una comunicazione ufficiale? No, scherzo, sì, mi è arrivata, che c'ho già paura.
Noi siamo tutti a Giglioli, diciamo...
Ma cosa no? Senti, così, quindi adesso ci colleghiamo con Burgazzi, il quale a sua volta ci collega col suo ospite, tutto un collegamento, tutto un collega. E ascoltiamo la canzone con la quale ci siamo salutati ieri io e Erika, perché ne ho messi 30 secondi e mi dispiaceva, secondo me è un bel brano.
Va bene, così cantiamo e pensiamo a Erika.
Sì, tanto la conosci sta canzone, per forza. È quella lì, è quella super famosa. Dai, qual è? 3, 2, 1, dai Gaia, dai.
Via.
Oh,
Cioè, capito, Riccardo trova gli ospiti e li contatta anche e li mette, anche, in, li onda. C'è un ritorno pazzesco da parte di qualcuno. Sento la mia eco.
Sicuramente.
Sì, probabilmente anche perché sente il ritorno anche della tua voce. Oh, che disastro. No, sai che potrebbe non essere Riccardo, ma il... perché ha il microfono muto. Caro ospite, volevo prima di presentarti chiederti di mettere muto un attimo il tuo microfono. So che questa è una cosa un po' così, un po'... Ecco, eccoci. Ecco, funziona! Bentornate cari ascoltatrici e cari ascoltatori, finalmente entriamo nel vivo della trasmissione di Tutto un Bo. Riccardo Burgazzi in diretta dalla libreria, che saluta con la manina. Prova a parlare Riccardo, facciamo un check audio.
Pronto prova,
c'è un rumore di fondo bestiale, forse è meglio che ci sentiamo al telefono, sai?
Con Mattias,
sì Mattias, ti chiamo io al tel.
Ok,
grazie, ciao.
Ciao,
scusami. Sì, era lui che aveva...
era Mattia, in effetti.
Non è vero, Riccardo, sei tu? Ah no, eccoti,
no,
Riccardo?
No, era Mattia che non era ancora uscito. In tutto questo, mentre tu lo chiami, dico che la mia socia era molto preoccupata, la Carlotta.
Come mai?
Che mi ha scritto e mi ha detto, ma come mangi i microfoni, Gaia? Ma perché tu mi fai fare sempre queste figure?
Ma no, mangi i microfoni
nel senso... Ma no, socia, tranquilla, non è... È Kesten che mi prende in giro.
Ma è un modo di dire, certo, un modo di dire di quelli che... Però
ma no,
rendono abbastanza l'idea.
Ma lo sa, molto riso.
Riccardo, mentre chiamo Mattias, che spero mi perdonerà per averlo fondamentalmente invitato in onda e poi mandato via, proprio così, tipo, ok, benvenuto, ciao. Volevo chiederti una cosa, avevamo finalmente una risposta a una domanda, la domanda che non c'entra un tubo, come hai detto tu, che però, essendo ormai l'ultima puntata di questa stagione di Tutto un Bo, è il caso di far fuori. Gaia, te la ricordo, forse tu non c'eri quel giorno, però intervistavamo il fondatore della piccola casa editrice Glifo e mi è venuta la domanda, o il dubbio, come facciamo a sapere, perché lo sappiamo, che si dice Glifo e non Glifo.
C'ero anch'io, come fai a pensare che non c'è? Ah, perché una volta sono stata di venerdì.
E no, voglio fartela pesare, c'era. Esatto.
Esatto, no, c'ero, io avevo dato una regola grammaticale che in realtà non era poi così sbagliata, ossia che io dicevo che all'inizio di parola, che se era all'inizio di parola non c'era mai gli, perché soltanto gli è inizio di parola, in realtà è se c'è una consonante dopo, quindi se dopo il gruppo GLI c'è una consonante si legge gli. Se invece dopo c'è il nulla come in gli oppure una vocale, si legge dolce. Capito? Quindi è ciliegia.
Non lo so se questo, Riccardo, Riccardo mi ha detto io lo so, poi adesso sta zitto, non ho capito se sei cosa c'è? Sei timido oggi?
Eh no, sì, non sapevo, non riuscivo ad entrare, non mi fa entrare.
Strano, non parlo mai.
La Gaia l'abbiamo presa perché comunque, cioè, se, qualora non ci fosse un ospite
perché
non c'è problema.
Perché ho anche gli spazi, no? Esatto, quindi so sempre cosa dire, quindi, ma anche preso perché sono logorroica. Vai, Burigazzi.
È esattamente quello che diceva lei, solo che...
Ah, ti ha anche bruciato, ok.
No, allora, diciamo questo, che quello che vedi non è quello che senti, quindi... le due letterine che noi scriviamo G e L non è detto che suonino sempre gli O, perché quella è la nostra convenzione, il nostro alfabeto ci consente di scrivere così,
cioè,
però
tipo
i suoni,
un nome femminile comune nella bergamasca, forse anche nel bresciano, Egle, a nessuno è mai venuto in mente di leggere Eglie.
Ecco.
Sì, perché quella è un'eccezione comunque.
Perché quelle due lettere formano due suoni diversi, possono formare due suoni diversi. Infatti, se tu prendi l'alfabeto fonetico internazionale, gli corrispondono due simboli diversi, anche se noi li scriviamo con la stessa. Ma è la stessa ragione per il quale in spagnolo, non so se sei pratico,
qualcosa ne so.
Il psicologo ha bisogno di un appoggio. Oppure la parola che mi fa riderissimo, piscinazzo, tu com'è? Cioè, che non si è difficilissima da dire. Quando un calciatore, so che non ti piace il calcio, però quando un calciatore si tuffa in spagnolo facendo
è un picchiero?
Stadio, No, dove andavo io allo stadio gridavano pispinaco, che è difficilissimo da dire.
Non ho mai sentito questa parola, ma forse è spagnola della Spagna, mentre io, come sai, sono un sudaca, sì. Comunque, abbiamo Mattia Sinonda intanto.
È arrivato.
Sì, allora. Da mo' è lì che fa la muffa, poverino, per colpa mia. Ciao Mattia.
Posso chiedere una cosa, se no ci scrivono in 800 ascoltatori. Egle non è il gruppo GLI, è solo GLE, quindi è il gruppo GLI che si legge GLI se dopo c'è una consonante, okay. GLI se dopo c'è una vocale. Quindi Egle non è il gruppo GLI, ma è solo GL. Dai che sono la regina della grammatica, Kesten.
Madonna, quante punte hai...
punte ai microfoni.
Che vai oggi, esatto. È più o meno
uscire
così.
Uscire da questa cosa è che non è grammatica, è linguistica.
È linguistica, è linguistica.
Ok. Usciamone.
Portaci fuori da questa cosa. Ben arrivato.
Mattia Scarapini, ben tornato. Aspetta, qualcuno fa notare che hai usato ciliegia come esempio prima.
Esatto, ho usato ciliegia, bravo.
Era per vedere se qualcuno se ne accorgeva.
Io ho detto, ma che cacchio ho detto? Però vabbè, perché non era che più grammatica, ma era linguistica.
Mattia Scarapini, tu sei qua per parlare di cose più serie rispetto alle facezie a cui stiamo dando in questo momento spazio. Salvaci, ben tornato. Intanto, scusami, di solito la tradizione impone che Riccardo Burgazzi faccia una presentazione dell'ospite con una sorta di... Un po' di...
scheda.
Sì, no, volevo un po' di retorica, un po' di parolone, un po' di... Sennò vado io?
No, dai, te lo dico brevemente, così almeno ti dirò delle cose che di solito imbarazzano Mattias, però almeno le dico io e poi lui può parlare delle cose che le chiedete voi con più scioltezza. Allora, Mattias...
Intanto è nato nel 92.
È nato nel 92 e ha cominciato a fare il lavoro di cantastorie, di viaggiatore, di narratore subito dopo le scuole superiori, quindi quando aveva 19 anni, finito le superiori, lui era un lettore forte di Capucinski, Terzani, Rumiz, questo genere di narrativa qui o d'eporica di viaggio, e ha detto un bel giorno, provo anch'io. L'esperienza storica che si ricordava più da vicino, perché lui è marchigiano e di Fano, era la guerra nei Balcani degli anni 90, e quindi ha preso ed è andato già in spalla, macchina fotografica e taccuino, che sono i suoi strumenti, a intervistare testimoni di paese in paese per farsi raccontare quello che fu il conflitto, e ne uscì un libro che si chiamava Verso Est, appunti di viaggio. Poi noi abbiamo conosciuto Mattias mentre stava facendo un altro viaggio lungo fino a Estremo Oriente e ritorno, che poi convogliato in un libro che si chiamava Eurasia Express, e qui ancora di paese in paese, appoggiandosi alle associazioni che lavorano sui territori, intervista e racconta le persone, diciamo facendo delle cronache dai margini. Sono seguiti tanti i suoi libri, il suo stile è sempre quello: incontro l'altro e lo metto davanti, gli faccio domande, eccetera. La domanda più banale che si può fare a Mattias è: perché?
Esatto, oppure per fare il rompiscatole, Mattia, da che cosa stai fuggendo?
Mi avete beccato subito. Okay. No, allora, in pratica, il seme del viaggio nella mia vita, nel mio cammino, c'è sempre stato in qualche modo, perché ricordo già l'età di 5-6 anni dei lunghi viaggi in macchina in compagnia della mia famiglia e dei miei genitori. E io ricordo all'epoca, avevo 5-6 anni, ero il più corto, il più basso, e quindi mi mettevano direttamente nel baule della macchina, e ricordo questi lunghi, ripeto, viaggi molto spartani, molto zingari, contatto con la montagna, col campeggio e con la terra, che mi hanno influenzato molto. Poi la scrittura, che è diventata quasi attivismo, che è diventata scelta di vita, è arrivata intorno ai 15-16 anni, influenzato da letture che Riccardo ha citato prima. Poi è diventato proprio una, più che una passione, è iniziato per gioco, è iniziato anche come una fuga, connettendomi alla vostra domanda, ed è diventato appunto un po' un percorso di vita all'età di 19 anni, quando mi sono recato in Bosnia per raccogliere le prime storie sui campi minati intorno alla città di Sarajevo, per raccontare quindi l'eredità forse più tangibile di un conflitto armato.
Quanti anni avevi? Scusami, eri giovanissimo.
19, dopo il diploma.
Dopo il diploma,
mi sono diplomato presso il liceo artistico, sì, sono partito. E dopo la Bosnia, battuta più volte, ultimamente per la questione della rotta balcanica e migranti, ma prima per Srebrenica, per i campi minati, per altre storie. Sono seguiti altri viaggi, specialmente nei Balcani, poi è arrivata la Turchia nelle proteste di Gezi Park contro Erdogan, è arrivata la Siria durante il conflitto per un lavoro sui campi sfollati a ridosso del confine, e poi si è aggiunto il Caucaso, l'Est Europa, l'Asia, tornando appunto seguendo un po' questo filone delle grandi migrazioni, un progetto che è stato un po' una continua connessione, un po' un viaggio geografico ma anche umano, altalenante, dove riscoprire volti, dove riscoprire storie, prenderne altre e connetterle. E quindi ogni progetto, ogni viaggio, diciamo, ha dato vita a libri, perché davvero tutto è andato un po' a connettersi, ecco, dai migranti al terremoto in centro Italia, ai movimenti italiani in lotta per la terra, fino appunto ai conflitti incontrati, Siria, Iraq, Ucraina, eccetera.
Senti, prima ho fatto il rompiscatole, adesso volevo interromperti un attimo per fare invece il cinico, cioè, ok, sì, ma di cosa campi?
Ecco, questa è la domanda proprio più importante, nel senso che io questi viaggi li ho sempre autofinanziati lavorando in campagna, e tuttora con l'avvento della pandemia e tutta questa situazione che conosciamo bene, in realtà non ho più viaggiato. Sono 2 anni e mezzo in cui ho scritto l'ultimo libro, Il gioco dell'oca, inerente alle rotte dei migranti, che ho seguito appunto prima della pandemia, però attualmente lavoro nel taglio della legna in un'azienda agricola, e quindi ho ripreso un po' i lavori manuali che negli anni, fin da molto giovane, mi hanno sostenuto. Quindi ci tengo a precisare questa cosa, che grazie a Riccardo, grazie alla casa editrice, ecco, abbiamo dato vita a molti libri, a molte mostre fotografiche, però il mio è un approccio ed è un percorso molto informale, okay, nel senso che sono sempre stato a galla appunto lavorando la terra o tagliando alberi, eccetera. Quindi nulla toglie magari, ecco, alla ricchezza, al valore che abbiamo dato a queste storie, però è un punto importante, ecco, perché in effetti solo di libri finora non ho trovato modo di campare, ecco.
È perché Riccardo ti paga poco, vabbè, ma quello...
No, anzi. No, Riccardo mi dà la grossa mano, però purtroppo è dura.
Scusami Gaia, dicevi?
Ma infatti io stavo sbirciando sul sito di un editore a caso, tipo Prospero Editore, ho detto, magari c'è qualcosa su Prospero Editore.
Sì.
Sono usciti ben 7 libri. Abbiamo Rase Express, che ha già menzionato, che è il primo, Confini, Scatti a passo d'uomo, poi c'è Terre di senso, Voci in movimento, poi c'è Verso est, Appunti di viaggio, Darra, che mi sembra molto quello che mi ha incuriosito di più, Darra, dal mare al deserto, è così la vita, ritratto di un'epoca, e l'ultimo che ha appena menzionato, Il gioco dell'oca, Quaderni di frontiera, tutti editi da Prospero Editore.
Esatto.
Ma come vi siete conosciuti, editore e autore, per esempio?
Vuoi dirlo tu, Rick?
Rick, sei muto.
Ecco. Sì, su Tinder, praticamente.
Allora, sì, beh, magari.
Sbagliando, Tinder, perché in realtà... come avete fatto?
Lui, stava facendo questa raccolta fondi perché in un crowdfunding per finanziare il suo viaggio fino a Estremo Oriente abbiamo partecipato, quindi e gli abbiamo anche detto, ma poi facciamone un libro, e da lì si sono seguiti tutti i successivi. E, come diceva lui, campa a metà con i nostri libri e a metà con la campagna, poi ha tagliato adesso 1 milione di alberi, gli tocca a Silvio ripiantarli tutti.
Si smette mai.
Vuoi parlare di Dar, come ti diceva Gaia?
Sì, come no. Dar è un libro prevalentemente fotografico, ma ci sono anche dei brevi diari all'interno, e in pratica nasce dalla voglia e dall'esigenza di raccontare i progetti di Rio de Oro, che è una piccola associazione che fa base a Grottamare, nelle Marche, e da tanti anni aiuta, con un occhio di riguardo nei confronti della disabilità, i bambini e i profughi sahrawi. Quindi tutta una storia che racchiude, diciamo, uno dei più grandi esodi della storia moderna. Quindi questo popolo che prima risiedeva nel Sahara occidentale, a metà degli anni 70 è stato invaso dal Marocco, migliaia di persone si sono rifugiate nel sud-ovest dell'Algeria, nel deserto dell'Ammada, che è uno dei luoghi più inospitali sul pianeta, 50 gradi di giorno, 0 d'inverno e di notte. E queste persone vivono, insomma, dentro baracche, dentro la mira, case di... e diciamo che per raccontare l'aiuto che queste persone, questi volontari, attivisti, cittadini danno a Grottamare, quindi sul lungo la riviera marchigiana, ma anche dentro al deserto. Quindi è stato anche qui un viaggio un po' altalenante per raccontare due punti di vista diversi, uno sotto casa e l'altro invece appunto al confine dell'Algeria. E racconta storie di esodo, ma storie anche di migrazioni, storia di politica, anche di attivismo diretto. E diciamo che Dar l'abbiamo intitolato così perché in arabo, specialmente nel dialetto sahrawi, significa casa. Quindi casa nonostante tutto, nonostante l'esodo, i sassi, la polvere, il caldo, questi bambini insomma ci hanno trasmesso questo valore, ecco, che nonostante tutto sono sempre contenti, a volte anche insomma obbligati a tornare, ma vedono nell'ospite, vedono nell'altro, vedono nella condivisione di piccole cose una ricchezza che nonostante il dramma che stanno vivendo lo, insomma, accendono un po' i riflettori su questa certo. piccola grande storia che ecco a distanza di 50 anni ancora continua in qualche modo a gridare, ecco.
Certo. Vai Riccardo, certo. Ho visto alzare la mano.
C'è quest'altra pubblicazione che è Così la vita, che ha menzionato prima Gaia, ed è Il ritratto di un'epoca, il sottotitolo. Qui hai fatto un po' quello che avremmo voluto fare tutti in una certa età. Uno si dice, prima o poi intervisto mio nonno e gli faccio raccontare
Madonna,
la sua storia.
Madonna, sì, avrei tanto voluto farlo, ma ero piccolo.
E lui ha raccontato le storie di tutti i nonni, praticamente, tra gli Appennini e le Alpi. Ecco, volevo chiederti anche come è nato questo progetto, perché sì. è un progetto che chiaramente è cresciuto in parallelo ad altri.
Sì, sì, ma paradossalmente il progetto è Così la vita, questa ricerca sul ritratto di un'epoca, sulle memorie partigiane e contadine, nasce in Asia. Brevemente ho fatto un incontro, ho avuto la fortuna e l'occasione di incontrare una delle ultime donne giraffa, e incontrandola nella sua capanna, nel suo villaggio, uscendone mi sono sentito certo fortunato, ho avuto l'occasione di incontrare una memoria vivente in procinto insomma di scomparire. Uh-huh. E fin lì sembra pressoché banale l'incontro, più che altro
no, beh, dai, proprio banale no, me ne vengono in mente di più banali, via.
È quello che è scaturito dall'incontro che mi ha svegliato in qualche modo, nel senso che in qualche modo cercando lontano i confini del mondo avevo per tanti anni denigrato, un po' messo da parte le radici, e soprattutto non ho mai tentato di raccontare la nostra guerra, inteso appunto l'occupazione nazifascista, la storia partigiana eccetera. E quindi dopo questo incontro in Asia mi è scattata la volontà, la necessità, la scelta di raccontare maggiormente le storie sotto casa, e ho cominciato intervistando mia nonna che mi ha raccontato di quando la divisione Carpazi, i polacchi hanno liberato Fano, ma anche le giuste dose per una crostata alle mire, per una torta alle miele, i proverbi, canti che si appunto tramandavano in campagna, fino ad arrivare alle Alpi, all'Appennino, quindi diciamo al filone legato maggiormente alla resistenza, incontrando gli ultimi partigiani, staffette, ma anche gli ultimi testimoni o sopravvissuti e cd nazifascisti, passando quindi per Mazzavotto, Sant'Anna di Stazzema. Però è Così la vita, non voleva essere, non vuole essere solamente un libro legato appunto alla resistenza, ma racchiudere più punti di vista. Però diciamo
cioè, per
che è partito.
Cosa fa un editore per il suo autore? Cioè abbiamo scalato il cuore della montagna insieme per andare a trovare l'ultimo degli eremiti.
Veramente?
Che sì, sì che poi non c'era.
Cioè per me non sei neanche venuto a berti un caffè, cioè.
Ma non è vero.
Solo perché vabbè, il mio libro è stato un flop.
Che io invece farei notare, invece, bravo Kesten, hai ragione. Ma senti una cosa, fammi essere un po' romantica, che io alla fine sono romantica, è inutile che ci scherziamo. Com'è che viaggi? Cioè tu parti e parti con che cosa? Con la macchina fotografica, il taccuino, le scarpe e basta?
Sì, nel senso forse. Ho sempre viaggiato così, davvero con poco, e ho sempre viaggiato per scelta da solo, perché credo che sia il miglior modo per raccontare storie, per farsi accettare da una comunità, da un villaggio. Però dipende, ci sono stati viaggi più strutturati, soprattutto quello nelle aree di conflitto, mi ero in qualche modo strutturato prima, ossia ho preso qualche aggancio con piccole associazioni, ONG, un interprete o semplicemente dei volontari che mi hanno dato una mano lungo le frontiere per entrare ai vari checkpoint. Però ho sempre battuto, diciamo, con piede libero, a passo lento questi luoghi. in qualche modo, ecco, organizzandomi in precedenza, però in maniera del tutto libera, ecco, non incarnando anche la figura classica, diciamo, no, del giornalista, del fotografo, dello scrittore. C'è stato sempre uno scambio, un'empatia molto forte con le persone, e soprattutto non ho mai avuto il peso, la tensione o l'ansia di vendere la storia. Ho sempre raccolto storie quando le persone appunto s'aprivano e volevano raccontarmi, e non essendo un inviato l'ho potuto fare abbastanza liberamente, ecco. Non l'ho mai fatto finora per un discorso economico, sento più una vocazione o una missione nel fare questa vita. Poi giustamente, andando avanti, si spera anche di camparci, però tornando al discorso di prima, per ora, ecco.
Non volevo riderti in faccia, Fabio, facciamo solo ridere in parte che...
Fa anche ridere.
No, no, per carità, è assoluta, ovviamente è assolutamente legittimo, sarebbe, come dire, ovvio che fosse così. Purtroppo, come abbiamo ormai imparato in un anno di chiacchiere anche con l'editoria rappresentata qui dal buon Riccardo Burgazzi, sappiamo che è un mondo difficile, per citare il buon Tonino. Diamogli qualcosa però di più, cioè lui se lo merita, Riccardo. Perché fai l'avido con i tuoi autori di punta?
Non sono avido. No, anzi. Dicevamo, adesso cambiando discorso.
Dai, ovviamente sto scherzando, lo dico anche perché ci ascolta.
Prima di salutare Mattias, e c'è già un viaggio che hai programmato per i prossimi mesi? Esatto.
Sì, io a breve lascerò la campagna, lascerò insomma i lavori manuali, per appunto guardarmi un po' intorno. Sto ipotizzando un paio di progetti nuovi, ma non saranno più legati a migrazioni, frontiere, guerre o terremoti, ma vorranno essere, diciamo, un po' un omaggio alla terra. Vorrei raccontare dei comitati cittadini a difesa delle montagne contro un turismo di massa molto impattante, e un altro progetto è legato ai custodi dei semi, quindi quelle persone che anche clandestinamente diffondono dei semi antichi, diffondono insomma delle pratiche legate alla terra che spesso sono considerate anche illegali. Quindi, diciamo, quelle persone, ripeto, come semplici custodi e testimoni che cercano di riallacciare un po' i nodi, ecco, con una terra devastata. Certo. E quindi anche capire quanti danni stiamo facendo come specie umana, insomma è tutto embrionale ancora, è una bozza di progetto, ma quando ripartirò racconterò questo filone, ecco, vorrei raccontare questo filone.
Sì. E noi ti aspetteremo, caro Mattia,
ci porterà fino in Groenlandia, se non ho capito male.
Che figata!
Abbiamo un altro autore che sta in Islanda che ci fa da ponte. Esatto.
Tutti i posti lo portavi in Brianza, è ovvio
capisci che
posso capire effettivamente.
Però io non ce la farei a viaggiare come viaggia Mattias.
In effetti.
Molte volte gli dico: ma sì, vengo anch'io, poi all'ultimo mi ritiro.
C'è dell'eroismo.
Primo, viaggio da solo e quindi non mi vuole. Secondo,
allora però così entrerò in società con Burgazzi in Prospero Editore. Se non viene lui, ti seguo io, Mattias. Che
anche perché
Groenlandia mi piace un sacco.
Non voglio essere antipatico, ma secondo me Burgazzi per i prossimi almeno un paio d'anni non si muove di una virgola
anche
da casa.
Me, caro Riccardo,
sì, diventa un po' difficile. L'ho notato in questi giorni.
Difficile, in effetti.
Ciao Mattias, ti saluto.
Grazie mille.
Grazie.
Un abbraccio a tutti anche da parte mia.
Grazie.
Ciao.
Ci vediamo in autunno.
Grazie Burgazzi che ci ha portato Mattias, che ci è piaciuto molto, ma in effetti me l'avevi detto che mi sarebbe piaciuto, l'avevi anticipato e bravo.
Cosa fai? Resti o no? O vai via?
Guarda, tra 15 minuti mi chiama il commercialista.
Buon divertimento, comunque vada, sarà un successo.
Ci vediamo in autunno. Ciao,
ciao Riccardo, un abbraccio.
Saluta Nora, un bacino.
Bacioni.
Ciao. I don't want your attitude. I don't
before today.
Everything But a Girl Before Today. Un brano dal testo bislacco, come dice Mauro. In effetti non ci ho fatto molto caso mai al testo di questa canzone, a parte I Want Your Love, che più che bislacco, via, non è particolarmente originale come concetto. Un po' così è un concetto molto comune. Sono le 17.06 minuti, la seconda parte di Tutto un Bo. 331-6214013 per i vostri SMS. Noi continuiamo a fare intanto due chiacchiere con Gaia, ma abbiamo anche al telefono l'ospite da lei richiesta, gentilissima Gaia, ovvero Antonella Trentin, che è qui con noi. Antonella, benvenuta.
Ciao Antonella.
Grazie, buon pomeriggio,
ciao,
buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Antonella, la presento subito, è la vicepresidente di AID, cioè l'Associazione Italiana di Dislessia. E ultimamente è successa una cosa molto importante di cui avevamo già parlato, Kesten, sì, nelle puntate precedenti, ossia è stata presentata questa legge che c'è da marzo del 2022, la 25/2022, che finalmente ha riconosciuto dei diritti fondamentali legati ai disturbi specifici dell'apprendimento non soltanto agli scolari o comunque ai giovani ragazzi in età scolare, ma anche ai lavoratori, perché magari un tempo si pensava che la dislessia già si è fatta molto fatica a riconoscere, ma che fosse una caratteristica soltanto dei ragazzi, invece poi ovviamente se hai la dislessia te la porti avanti anche nei lavori, e quindi le strategie e gli aiuti servono anche in età adulta, giusto Antonella?
Sì, mi sembra una sintesi perfetta. Diciamo che dislessici si nasce e dislessici si muore, è una caratteristica neurobiologica della persona e quindi resta per tutto il corso della vita. Ovviamente evolve perché, diciamo, soprattutto nel periodo scolastico si cresce, il cervello cambia. Perché quando si dice che è una caratteristica neurobiologica vuol dire che è un modo di funzionare del cervello che è, diciamo, diverso dalla cosiddetta norma, no? Allora però c'è una fase evolutiva durante appunto il periodo scolastico e poi più o meno, insomma, a 18 anni, 17, il quadro un po' si ferma, ecco. Certo. Però si migliora sempre, nella vita si migliora sempre, anche da vecchietti.
Quali sono al di là di quelli che sono, come dire, gli strumenti compensativi in età scolare, poi durante il resto della vita, in realtà, che ovviamente è la maggior parte, almeno si spera, quali sono i meccanismi automatici che una persona che ha la dislessia mette in pratica, soprattutto prima che se ne parlasse, nel senso quelli che si fanno in modo automatico, perché ce ne saranno, immagino, moltissimi di modi di...
Diciamo sì che alcuni, però non sono tanti, trovano da soli una strada e compensano da soli. In genere sono i dislessici, i disortografici, perché poi sono tante le difficoltà non rappresentate dai disturbi specifici dell'apprendimento. Sono dislessici, disortografici, cioè chi fa errori di ortografia. Un dislessico è una persona che non legge in modo fluente e legge più lentamente, più o meno lentamente della norma, c'è un discalculico che può avere proprio problemi nella quantità numerica oppure inverte i numeri semplicemente, però invertire i numeri in una equazione fa sbagliare per esempio il risultato. E poi ci sono i disgrafici, cioè quelli che non automatizzano il tratto grafico, vale a dire se noi scriviamo A la scriviamo sempre nello stesso modo, invece un disgrafico ci deve pensare a che gesto compiere e in genere hanno una calligrafia terrificante. Tutto questo che vuol dire? Vuol dire che praticamente delle operazioni che per noi sono automatiche, no? A cui non pensiamo mai, per una persona con disturbo specifico d'apprendimento invece sono un atto cognitivo, cioè ci devono pensare. Questo richiede moltissima fatica, sforzo, fa calare spesso la concentrazione perché se uno è stanco la concentrazione cala e così via. Poi taluni che sono abbastanza hanno anche problemi di memoria, si chiama memoria di lavoro, cioè di ricordare quelle nozioni, quelle informazioni che noi dobbiamo sapere lì per lì perché ci servono a svolgere un determinato compito. Allora dite, tutte queste persone come fanno poi a lavorare, a avere, alcuni hanno strepitoso successo nella vita? Lo esatto. Fanno perché ci riescono, perché hanno delle strategie. Io non mi ricordo per esempio lì per lì delle cose importanti come delle date di storia, ovviamente quelle fondamentali me le devo ricordare, ma insomma, però ho capito bene il periodo storico eccetera. Mi faccio delle mappe essenziali e vedrete che all'esame io riesco a prendere anche 30 perché grazie diciamo ad alcune parole mi si recuperano i concetti. Voi come molti pensano potreste dire vabbè, ma se uno ha le parole è fatto. No, facciamo il giocherello inverso, io vi do delle parole chiave e vi chiedo chi sono i pretocratici, come abbiamo fatto immedesimare dei professori universitari nei panni degli studenti con DSA, no?
Okay.
E appunto siccome sta storia delle mappe, per dire, uno strumento compensativo molto noto, è sempre stata contestata eccetera, gli abbiamo detto bene, voi avete questa mappa, adesso parlateci dei presocratici, e tutti i professori universitari in questione sono andati nel pallone perché se non hai studiato della mappa non te ne fai niente, capito? Cioè di una parola chiave, se tu non hai studiato non puoi sostenere poi un discorso all'interno di un esame universitario. E così via, ci sono tanti strumenti importanti come quello banalissimo del correttore ortografico, no? Che mi fa vedere gli errori, certo. E mi dà le alternative. La sintesi vocale, che è una voce che legge per me, così io mi concentro sul testo, sul significato del testo e non mi affatico nella decodifica del testo, e così via, la calcolatrice, insomma, software per poi ricopiare diciamo dei procedimenti matematici senza fare errore, cioè, ce ne sono tantissime ad oggi. Il problema è che le aziende non le conoscono non conoscono questi tools che sono contenuti, tanto non voglio fare pubblicità, ma insomma in uno dei programmi più noti al mondo che praticamente tutte le aziende hanno, nel senso che sono costrette ad acquistarlo.
Office.
Solo che non sanno cosa c'è dentro, capito?
Certo. E qua c'è anche un po' scusami Gaia, era solo per chiudere sul fatto che c'è sempre la famosa guerra contro la tecnologia, no? Soprattutto da parte del mondo dell'insegnamento, cioè che quando usi sarai capace di, e chi se ne frega se non sarò capace di, tanto
ma poi non è vero, io ricordo una vicepreside, adesso vi parlo di 10 anni fa, ma le cose non sono modificate, non sono cambiate, di un grande liceo scientifico di Roma, io ci andai a parlare per mio figlio. Lei mi disse, ma come fa suo figlio a studiare il latino con il computer? Io ho guardato, Vabbè, arrivederci. Okay, non va bene. Uno vede una versione sul computer, che cosa cambia? Cioè non si capisce che uno strumento è uno strumento, capito? Però ci sono molti pregiudizi, purtroppo, molti.
Certo.
E le leggi ci aiutano un po' anche ad abbattere questi pregiudizi.
Infatti io volevo chiederti, Antonella, che cosa prevede questa legge che è appunto entrata in vigore da marzo del 2022 e che appunto è a favore dei lavoratori?
Questa legge prevede che qualora un lavoratore lo desideri, cioè dica io ho un disturbo specifico d'apprendimento e vorrei essere aiutato perché c'è ancora molto il problema cosiddetto dello svelamento, cioè le persone certo. hanno paura a dire che sono dislessiche perché hanno paura di essere discriminate. Allora, qualora un lavoratore chieda di usare gli strumenti, l'azienda deve consentire al lavoratore di usare gli strumenti per lui più idonei, che ripeto, siccome sono quelli di cui loro sono uniti attraverso i software di scrittura, delle mail, i PowerPoint e così via discorrendo, non mi fate dire nomi perché sennò poi capiamo anche a che applicazione mi sto rivolgendo. Ecco, un lavoratore ha diritto all'uso di questi strumenti, non solo ha diritto all'uso di questi strumenti, l'azienda come dire, lo deve includere, vale a dire non può pensare che a questo punto sia un lavoratore che vale meno, no? Perché uno dei principi della legge è il divieto di discriminazione, non è un lavoratore certo. che vale meno, è un lavoratore che per dare il meglio di sé, no, ed esprimere con serenità il proprio talento, ha bisogno di alcuni strumenti compensativi. Questo vale anche nei colloqui di lavoro. Qualora un candidato, no, per un posto dica di avere un DSA, gli devono essere dati gli strumenti e per esempio se fa dei test scritti online, cosa che oramai è diffusissima, soprattutto a livello internazionale, ma insomma oramai anche in Italia, la selezione si fa moltissimo online, almeno una prima scrematura, devi avere del tempo in più. Se certo. lo dichiari, ok? Quindi questi sono, diciamo, i principi elementari, non vi sto a tediare.
No, certo. Figurati, anzi, molto interessante. Mi viene una domanda però, Antonella, cioè, questo per quanto riguarda un lavoratore che sa di avere appunto delle DSA, ma chi invece lo sospettasse ma non ha una certificazione, non ha la certezza, come può fare? Cioè, è caro il procedimento per arrivare alla certificazione?
Come può fare? Allora, diciamo che la filosofia dell'Associazione Italiana Dislessia, ed è quella che noi proporremo alle aziende, noi facciamo dei corsi di formazione alle aziende che poi, diciamo, si concludono con una certificazione, si chiama dislexia, l'impresa dislexia friendly. Noi qual è la filosofia? La nostra filosofia è quella dell'Universal Design for Learning, vale a dire di non dare degli strumenti ai dipendenti in base alle certificazioni che portano, ma in base ai bisogni di ciascuno. E questa è la vera inclusione, anche perché all'azienda non costa nulla e ha dei vantaggi di contro enormi. Quindi questa è la filosofia di base. Dopodiché, se uno ha il sospetto, e questo io lo dico diciamo indipendentemente dalla legge, deve assolutamente fare una certificazione diagnostica, cioè avere consapevolezza di alcuni limiti o supposti limiti, no, di cui non capiamo la natura, non va per niente bene, perché tante persone hanno pensato per un periodo della loro vita, per esempio, di essere stupide o di, insomma, di non avere la stessa velocità degli altri, ma senza capirne il motivo, no? E magari erano persone che avevano 130 di QI. Capito? Certo. Quindi avere una consapevolezza è fondamentale. Il problema è che ci sono in Italia pochi centri diagnostici per gli adulti, infatti noi ci battiamo anche per questo, perché venga aumentato, che ci sia almeno un centro diagnostico per gli adulti in ogni regione italiana, pubblico, un centro diagnostico pubblico in ogni regione italiana. Ecco, però insomma saperlo è fondamentale.
E certo, e se io per puro caso so già di esserlo oppure decido di fare questo percorso per avere una certificazione, ma l'azienda in cui lavoro non è dyslexia friendly, cosa faccio? Mi devo rivolgere a voi affinché chiediate o vado direttamente dal mio direttore delle risorse?
No, è un diritto stabilito per legge, si va dal responsabile delle risorse umane e glielo si dice.
C'è una legge dello Stato. Io c'ho questo,
esatto.
C'è questa legge.
Io ho un DSA, avrei bisogno di usare questi strumenti.
Certo.
Okay.
E di questi accomodamenti ragionevoli, per esempio, no, in alcuni casi, cioè la disponibilità a discutere, in alcuni casi, no, perché mettere una persona nelle condizioni di come dire, lavorare proprio insistendo sulla, magari sulla velocità di lettura, sulla precisione di lettura, e non trovargli un'altra mansione? Però questo si chiama accomodamento ragionevole e quindi ci deve essere, come dire, una flessibilità da parte dell'azienda, lì dove certo. C'è un vero dovere è nel dare gli strumenti, capito? Uno dice certo. Per esempio, io ho bisogno di registrare una call di lavoro. Perché lui non si ricorda tutto, capito? E non fa certo. Tempo, magari è disgrafico, quindi è lento a scrivere, anche a computer, perché non è facile prendere gli appunti velocemente al computer, ha diritto a registrare, chiedendo il permesso agli altri, a registrare la call. Cioè, sono piccole cose, però possono essere fondamentali per chi ha questi problemi.
Certo, assolutamente.
Certo. Gaia, ci tu hai mai siamo. Avuto, volevo chiederti scusami, tu hai mai, sì. Ti è mai capitato di avere il sospetto di essere o disgrafica o discalculica o
no, stessa? Io come dico sempre, io a Gaia lo stai chiedendo.
Io stavo chiedendo a Gaia, sì. No, a Gaia
no, non ho avuto, non mi è capitato di avere un dubbio su questo, però nella mia famiglia, sia mia sorella sia mio nipote, entrambi hanno un disturbo specifico dell'apprendimento, sono dislessici e quindi diciamo che conosciamo okay. L'argomento.
Io ho sempre avuto la sensazione e la paura di avere un che di discalculia, ma ovviamente non ho mai indagato, non sono mai andato oltre. Poi in realtà faccio un lavoro che fortunatamente non mi mette molto a confronto con questo mio limite.
Esatto, e quindi chi se ne importa?
Esatto,
no? Cioè,
esatto.
Bisogna vedere anche uno come la vive e che difficoltà gli crea. Cioè, non crea nessuna difficoltà perché fa un lavoro dove non ci chiedono i numeri. E poi viva Dio, ogni telefonino alla calcolatrice. No?
Mamma mia, sì.
Allora, certo. non si vede perché la devi negare a un infermiere. Era in ospedale, per esempio, magari non la fai lavorare nel pronto soccorso perché no, magari puoi avere il timore che è sotto stress, capito? Ma perché non gliela devi dare? Cioè, ecco, sono veramente pregiudizi nel 2022, cioè dove viviamo in un mondo assolutamente tecnologico, ipertecnologico.
Là dove serve, sì. Effettivamente viene non facilitata e non si capisce bene come mai. Senti, Antonella, io ti ringrazio molto. Gaia, tu volevi chiedere ancora qualcos'altro?
No, io ho chiesto tutto.
Hai chiesto tutto, va bene. Diamo
No,
figurati,
no,
al contrario.
Assolutamente.
Andrei avanti, anche perché è un tema che mi super incuriosisce. Come si dice, volevo chiederti di ripetere un attimo i contatti per chi volesse avere maggiori informazioni.
Dunque, per avere maggiori informazioni si può scrivere anche a me, la mia mail, io non ho alcuna difficoltà a darla, è atrentin@aiditalia.org. In ogni caso, se avete questioni ovviamente personali, in ogni caso per trovare una marea di informazioni basta andare sul sito dell'Associazione Italiana Dislessia, che è www.aiditalia.org, e lì trovate appunto tantissime informazioni, i contatti della sezione AID che è più vicina a casa vostra, cioè quella la sezione provinciale, mm-hmm. Il numero dell'helpline nazionale. E comunque, insomma, poi abbiamo helpline su tutto il territorio nazionale, però ce n'è una centrale, se volete cominciate da lì e poi vi ho dato la mia mail, quindi noi siamo sempre a disposizione.
Gentilissima, perfetto, grazie mille Antonella.
Grazie Antonella.
Grazie infinite a voi.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao ciao ciao. Gai, abbiamo finito la nostra ultima puntata insieme.
Nel frattempo si è consumato un dramma in famiglia, perché è caduta la gabbia dove c'era il pappagallino Ugo,
no,
che è volato nei cieli del Monferrato, e ci sono, vedo sulla collina qua che vedo dalla mia finestra, mia nipote e mio nipote che stanno correndo, no, chiamando, cercando di prendere. Io sono per Free Ugo, che vola e è
insomma,
andato.
Però sì,
effettivamente diciamo che non è che abbia proprio gli strumenti, parlando di strumenti in questo periodo, per sopravvivere.
Ma senti, sai che tipo di pappagallo è?
Sì, ma non te lo so spiegare. Te lo so spiegare io. È un pappagallino, stavo cantando. Sì. È un pappagallino piccolino, blu e bianco, con una cresticina in testa. Poi dopo ti mando una foto, perché tu saprai anche la specie. Io
mi
non
spiace
la...
molto, spero che ritorni. Va bene, va bene, va bene.
Se avete sentito delle urla che cercavo di far di silenziare, erano quelli dei nipoti.
E vabbè, ma sei di un cinismo pazzesco, cosa fai, ridi?
Ma no, ma
vai ad abbracciarli.
Ma non sono cinica, sto dicendo che se avete sentito voi in radio delle urla, non stavo scuoiando i miei nipoti, ma era successo per questo motivo, ma magari non si sono neanche sentite. Adesso sì, vado a correre tra i campi, vedo se recupero Ugo.
Brava,
e farò sapere, Kesten. Okay. Quindi noi ci vediamo a settembre.
Ci vediamo a settembre, cara mia. Sì, sarà proprio così. Sarà proprio così.
State bene, passate una bella estate e aspettateci che torniamo.
Va bene, invece di tutto un bo' torna comunque domani. Per tutti gli altri. Ciao, un abbraccio!
Ciao a tutti!